Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Iniziando una nuova lettura, una nuova lezione, chiediamo sempre, anzitutto ringraziamo il Signore, chiediamo la buona volontà, la luce dello Spirito e anche la buona volontà di indagare, di ascoltare, ci dia il Signore di comprendere.
Dal primo libro dei Maccabei, inizio dal versetto primo al 28. Queste cose avvennero dopo che Alessandro il Macedone, figlio di Filippo, uscito dalla regione dei Chittim, sconfisse Dario, re dei Persiani e dei Medi, e regnò al suo posto, cominciando dalla Grecia. Egli intraprese molte guerre, si impadronì di fortezze e uccise i re della terra. Arrivò sino ai confini della terra e raccolse le spoglie di molti popoli. La terra ammutolì davanti a lui, ma egli si esaltò e il suo cuore montò in superbia. Radunò forze ingenti e conquistò regioni, popoli e principi, che divennero suoi tributari. Dopo questo cadde ammalato e comprese che stava per morire. Allora chiamò i suoi ufficiali più illustri, che erano stati educati con lui fin dalla giovinezza, e divise tra loro il suo regno mentre era ancora vivo. Alessandro, dunque, aveva regnato 12 anni quando morì. I suoi ufficiali assunsero il potere e ognuno nella sua regione. Dopo la sua morte cinsero tutti il diadema e dopo di loro i loro figli per molti anni, moltiplicando i mali sulla terra. Uscì da loro una radice perversa, Antioco Epifane, figlio del re Antioco, che era stato ostaggio a Roma, e cominciò a regnare nell'anno 137 del regno dei Greci. In quei giorni uscirono da Israele uomini scellerati che persuasero molti dicendo: andiamo e facciamo alleanza con le nazioni che ci stanno attorno, perché da quando ci siamo separati da loro ci sono capitati molti mali. Parve buono ai loro occhi questo ragionamento. Quindi alcuni del popolo presero l'iniziativa e andarono dal re, che diede loro facoltà di introdurre le istituzioni delle nazioni. Costruirono un ginnasio a Gerusalemme secondo le usanze delle nazioni, cancellarono i segni della circoncisione e si allontanarono dalla Santa Alleanza. Si unirono alle nazioni e si vendettero per fare il male. Quando il regno fu consolidato, Antioco volle conquistare l'Egitto per regnare sui due regni. Entrò in Egitto con un esercito imponente, con carri ed elefanti, con la cavalleria e una grande flotta, e venne a battaglia con Tolomeo, re d'Egitto. Tolomeo fu travolto davanti a lui e dovette fuggire, e molti caddero colpiti a morte. Così espugnò le città fortificate dell'Egitto e fece bottino della terra d'Egitto. Antioco ritornò dopo aver sconfitto l'Egitto nell'anno 143, mosse contro Israele e salì a Gerusalemme con un grande esercito. Entrò con arroganza nel santuario e ne asportò l'altare d'oro e il candelabro dei lumi, con tutti i suoi arredi, la tavola dell'offerta, i vasi per le libagioni, le coppe e gli incensieri d'oro, il velo, le corone e i fregi d'oro della facciata del Tempio e lo spogliò tutto. Si impadronì dell'argento e dell'oro ed ogni oggetto pregiato e asportò i tesori nascosti che riuscì a trovare. Poi, raccolta ogni cosa, fece ritorno nella sua terra, dopo aver fatto una strage e avere parlato con grande arroganza. Allora vi fu lutto grande per gli israeliti in ogni regione. Gemettero i capi e gli anziani, le vergini e i giovani persero vigore e la bellezza delle donne svanì. Ogni sposo levò il suo lamento e la sposa nel talamo fu in lutto. Tremò la terra per i suoi abitanti e tutta la casa di Giacobbe si vestì di vergogna. Parola di Dio.
Ci troviamo in una serie di libri, in una letteratura, una serie di libri diversa per molti aspetti da quella storica, che noi chiamiamo storica, dei libri di Samuele, dei libri dei re, anche se l'autore, il primo libro dei Maccabei, del primo libro dei Maccabei, vuole evocarli. E vedremo che però anche diversa, perché quella letteratura, pur avendo notizie dall'archivio storico, eccetera, è costruita come una letteratura di penitenza, mostrare come sono andate male le cose. Qualcuno si salva, però dei re, eccetera, ma complessivamente si spiega in questo modo il disastro e l'esilio. E qui è un po' diverso, sapete che noi l'abbiamo dalla 70 dentro al canone i libri dei Maccabei, che sono quattro nella 70, non sono due, però la tradizione latina ne raccoglie due nella Vulgata, quindi per noi sono due. Ecco, i libri dei Maccabei abbiamo anche noi, penso che poi vedremo, cammineremo sul filo da un lato della storia e dall'altro soprattutto dell'interpretazione che l'autore dà. E già lo vediamo fin da ora, i primi due capitoli del primo libro di Maccabei sono un'introduzione e quindi sono anche una chiave, un contesto che l'autore crea, ecco, per spiegare poi ciò che segue. Abbiamo anche un confronto, qua abbiamo degli strumenti, abbiamo anche uno schema, anche mi pare che sia stato diffuso in parte, abbiamo un confronto col secondo libro dei Maccabei, che non è del tutto parallelo, però insomma un confronto è possibile. Ecco, vediamo insieme di raccogliere le informazioni, le osservazioni che abbiamo pensato. Quanto al frutto, bisogna avere pazienza. Sempre bisogna avere pazienza. Poi se riusciamo a raccogliere spiritualmente, già adesso sicuramente, però bisogna anche avere pazienza, perché questi libri sono così importanti. Perché? Perché Israele è cambiato moltissimo proprio in questo periodo. Si è frazionato in molte frazioni diverse, ed è l'Israele che Gesù ha vissuto, è l'Israele che Gesù ha vissuto, col problema dell'occupazione, cosa deve fare il popolo di Dio. Anche Gesù era dentro a questo, e abbiamo l'eco nei Vangeli. E quindi sicuramente alla lunga l'importanza di questi testi emergerà. Alla breve può essere più difficile per noi, però ci vuole buona volontà. Ecco, vi lascio la parola dopo questa breve introduzione.
Io dico una cosa, che a proposito dell'eco che si può avere nel Vangelo, io avevo fatto un pensiero simile riguardo al versetto 11 che dice: in quei giorni sorsero da Israele figli empi che persuasero molti dicendo: andiamo e facciamo lega con le nazioni che ci stanno attorno. Parve ottimo ai loro occhi questo ragionamento, ai loro occhi di chi? Del resto del popolo, chissà. Alcuni del popolo presero l'iniziativa e andarono dal re. Alla fine della pericope di oggi, 2 anni dopo, dopo questa campagna d'Egitto, quando Antioco, tornando, appunto, mette a sacco la città, si dice al versetto 25, dice: vi fu grande lutto per gli israeliti, non gemettero i capi e gli anziani, le vergini e i giovani persero vigore, la bellezza delle donne svanì. Con tutti i dei termini, ogni sposo levò il lamento, la sposa nel talamo fu il lutto. Sembra che non sia lo stesso Israele.
Non sia?
Lo stesso popolo. I primi che sono per l'assimilazione, per averne vantaggio, addirittura cancellano i segni della circoncisione, con delle chirurgie plastiche forse, non si sa. Qui ci sono, con eco dei salmi penitenziali, di Amos, la sposa e lo sposo che fanno lutto, sembra un Israele che fa penitenza per quello che accade. E quindi anche questo è un indizio che ci può far capire qual è l'intenzione di chi scrive una storia fatta così. Cioè che da un lato c'è una radice santa e dall'altro ci sono dei rinnegati, eppure i primi, la radice santa, sembrano essere tutto Israele che fa lutto, ma abbiamo visto che non è così, perché le palestre sono state fatte, la gente ci va.
È sempre il problema: cosa vuol dire Israele, chi è veramente Israele?
Ma a me sembra che in questi primi versetti, cioè, siamo introdotti in una grande angoscia. Noi proprio non ci siamo mai trovati, però qui ci sono due tocchi che mi sembra appunto che ci introducano in, così, proprio in una grande angoscia. Quando il versetto 10 dice: uscì da loro, da questi che hanno cinto il diadema, eccetera, uscì da loro una radice perversa, Antioco Epifane, no? Lo presenta in un attimo così. E al versetto 11, appunto, in quei giorni uscirono da Israele uomini scellerati. Cioè sembra che spuntino queste due...
Scellerati non è proprio un ideale, eh? Comunque voi avete il greco, paranomi, paranomi.
Se non l'ho guardato.
È più caratterizzato, era solo per rafforzare.
Anomia.
Senza legge, contro la legge, la Torah.
Comunque solo per dire che appunto esce questa radice perversa come re, e dal popolo esce questi uomini iniqui, adesso non so appunto, e quindi sembra in un attimo ci si trovi immersi proprio nell'angoscia, ecco, per cui c'è una, quindi, ed è sempre più stringente, mi sembra che qua proprio ci avvolga di questo. E quindi si è immersi lì e poi appunto andare avanti. Ma sono queste, come dire, queste due scene, mi sembra, che diano all'improvviso il senso di cosa sta per accadere. Ecco.
Ma io ho cercato di ascoltare le parole che si ripetono in questi primi versetti per 3 volte. Si parla di una grande superbia. Nel versetto 3 si dice che appunto Alessandro si innalzò e il suo cuore divenne altero. Poi ancora, invece di Antioco, si dice che entrò nel santuario con superbia, al versetto 21, e poi ancora al versetto 24, dopo aver preso, rubato, derubato, spogliato il Tempio, partì dalla terra e fece uccisioni e parlò con superbia grande. Quindi questo di cui si dice appunto che è una radice di peccatore, sente, il versetto 10 dice così, uscì da loro una radice peccatrice, una radice, ed è definito questo peccato praticamente come una grande superbia, da un lato. Dall'altro appunto si dice che da Israele uscirono uomini figli senza legge. Tra l'altro usa proprio gli stessi termini e dice che convinsero molti dicendo: andiamo e facciamo un'alleanza con le genti che ci sono intorno a noi, proprio con la parola del patto, dell'alleanza. Patteggiamo un'alleanza. E al versetto 15 dice: cancellarono appunto la circoncisione e si allontanarono dall'alleanza santa, proprio sempre con gli stessi termini. Quindi, per contro, appunto, c'è poi quello che ha già sottolineato anche Sara nell'ultima parte, questo grande lutto, questo grande gemito, questa grande angoscia da parte dell'Israele, che invece rimane fedele e vuole rimanere fedele all'alleanza, e che dice: tutta la casa di Giacobbe si rivestì di vergogna. Quindi c'è una situazione molto molto contrapposta, ma che presenta già non solo nemici all'esterno e la superbia dei re, dei potenti, ma anche l'apostasia di Israele che si allontana dal patto.
Mi era, seppur come è obbligatorio, non dimenticare, siamo in un contesto molto particolare, molto lontano come realtà storica appunto dai libri storici, da libri a cui siamo più abituati forse, però in questa prima pericope di oggi ho sentito come dire, un impianto molto, molto conosciuto, come un pensiero che il Signore ci consegna in continuazione. Perché dico questo? Mi aveva colpito almeno in italiano, quel allora del versetto 25. Cioè, allora quando, dopo che c'è stato questo scempio da parte d'Antiaco del Tempio, allora mi è venuto in mente quante volte nei Salmi, adesso io pensavo al 107, ma quante volte i Salmi ci dicono: nell'angustia gridarono al Signore, perché c'è questa, chi è stata questa radice, quanti hanno seguito nel peccato? Tanti forse dell'Israele hanno seguito questi uomini scellerati del versetto, questi uomini senza legge del versetto 11, comunque un grande peccato, poi questo terribile saccheggio e ancora una volta il lutto, la supplica del perdono, perché la casa di Israele, di Giacobbe, si veste di vergogna supplicando che il Signore liberi da questa terribile punizione. Questa alternanza, voglio dire, di peccato e di richiesta di perdono.
Sì, penso che anch'io, che qui, per esempio, la parte finale del brano di oggi, che è poetica, è ancora più esplicita nel voler richiamare tutto Israele che fa lutto, richiamare testi antichi, ecco. Addirittura ci sono degli echi, per esempio, da Amos, ecco, dai profeti, però nello stesso tempo noi camminiamo, almeno per me, poi non so dove, come andremo, mi sembra che che camminiamo sul filo tra la storia e il modo in cui l'autore ci presenta, perché nella storia è molto più complicata la cosa, e anche solo un confronto con il secondo Maccabei ci mostra che l'autore sì, nomina qui quelli che secondo lui sono senza legge, eccetera, ma non insiste su questo, sono i rinnegati, li nomina sempre, ma non dice che c'è il sommo sacerdote, Menelao, eccetera. Parla malissimo di Antioco Epifane, lo presenta una radice, eccetera. Era un tipo, a quanto pare, ci sono, su queste cose scrivono anche Polibio, Livio, scrivono tanti altri storici, non c'è soltanto, abbiamo molte notizie, anche un po' invece di chiamarlo in greco Epifanis, lo chiamavano Epimanis, che vuol dire pazzo, perché era un tipo molto originale. Da un lato amava i grandi onori, presentarsi come Dio, come allora era il divino, eccetera, e dall'altro si mescolava alla folla, andava nelle osterie senza farsi conoscere, oppure per la strada gettava i soldi alla gente. Ecco, era magnanimo, un tipo, a quanto pare, molto, molto singolare. Però queste sono cose molto secondarie, forse rispetto all'intenzione qui. Mi veniva da pensare, vediamo come presenta Alessandro Magno, grande Alessandro, un fenomeno straordinario, con le guerre naturalmente, però non era solo guerra, c'era un programma culturale che poi ha avuto un successo enorme, insomma, e lo presenta malissimo fin dall'inizio, lo presenta come uno orgoglioso, eccetera, insomma. Quindi si vede un'intenzione, un modo di vedere le cose alla luce di una difesa, ecco, della legge. C'è un'ultima cosa da osservare. Ah, questi che escono per fare alleanza. E anche non solo questo, vedete dal versetto 11 in poi, l'autore insiste molto nel linguaggio, contrapponendo. Parla anche di questi, ma contrappone, parla sempre dei gentili. La traduzione italiana mette nazioni, ecco, ma c'è sempre il termine goim, cioè contrappone in fondo Israele, l'Israele ideale, contro i goim, ecco, e anche quelli che sono rinnegati o sono apostati introducono, ecco, le usanze dei gentili. Quindi l'autore presenta così, vuole presentare tutto ciò che seguirà come una difesa dell'Israele vero. Però noi vediamo che anche in questo modo di presentare le cose, la discussione su quale sia il vero Israele c'è. Perché lui le nasconde questo, però le notizie ci sono anche qui. Molti sono d'accordo. E molti sono d'accordo, lui presenta come un patto scellerato, ecco, contro la legge, ma ci sono altri modi di presentare queste cose, piuttosto che contrapporsi, piuttosto che far la guerra, eccetera, conviene accordarsi, conviene mettersi d'accordo. Quindi poi vedremo come uno dei punti più importanti è appunto questo Antioco Epifane, cosa si può fare, ma questo lo vedremo andando avanti, nel momento in cui si è impedito il culto, si è impedito la legge, lo vedremo nei versetti successivi.